Siamo ancora dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli, radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico, imparate la parabola, quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. Verità, in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Come accennavo, un Vangelo coperto un po' da linguaggio e simbologie di non immediata lettura. Non è che io sia così competente, sempre dicendo con umiltà, si cerca di scoprire, condividendo poi con voi quella che è la riflessione a partire da quello che c'è sotto, nel profondo, quello che apparentemente questo linguaggio nasconderebbe sui simboli. Anche, come accennavamo già all'inizio, si tratta del nostro cammino nella storia, nella nostra vita. Noi tutti che siamo qui questa mattina siamo con la nostra storia, anzi si può dire senza enfasi che noi siamo la nostra storia e che nella nostra storia sono entrate tante storie di persone, per cui noi siamo quello che siamo, soprattutto per gli incontri umani. Da quando siamo piccoli, ancora quando siamo dentro a nostra madre, da quando poi via via viviamo la nostra esistenza. Ma è l'incontro, sono le relazioni decisive per la nostra vita. E ancora c'è questo rapporto fra la responsabilità personale, quello che c'è accanto nell'ambiente in cui viviamo, quello che c'è nella storia più ampia di cui siamo parte. Come possiamo noi incidere nell'evoluzione positiva della storia umana, con quale grado di intensità, rifuggendo sia dal senso di impotenza sia da quello della pretesa onnipotente di cambiare tutto e subito. Quindi questo Vangelo, al di là del linguaggio, dicevo, è come sempre, il Vangelo è molto profondo, viene a toccare dimensioni che sentiamo dentro nella nostra vita. E poi, come spesso abbiamo detto anche qui fra noi, se noi dovremmo evidenziare la massima responsabilità nostra, che è un compito anche che ci assegna il Vangelo, il Signore, sappiamo anche che nella vita possono intervenire situazioni sia a livello personale sia storico che noi non avremmo mai pensato, nel bene e nel male, che non avremmo mai immaginato. E c'è questa dimensione anche di imponderabilità, che nonostante noi abbiamo messo tutto l'impegno e poi su aspetti anche intimi, particolari, possono questi eventi influire dentro di noi, farci cambiare vita in qualche modo, cambiare, ecco, la vita, cioè la prospettiva, lo sguardo, ecco, sulla vita stessa. Ecco. Allora noi viviamo un tempo, diciamo tante volte, complesso, difficile, però è importante sempre guardare i segni di fiducia, di speranza che possiamo scorgere attorno a noi e che ci sono. Quello che oggi fa male è sentire questa diffusione della ostilità, dell'inimicizia, dell'avversione, non solo nei confronti del migrante, ma di ogni persona considerata da questa concezione di identità chiuse, di una normalità presuntuosa e serrata, considerate diverse per vari motivi, situazioni della vita. Ecco, potremmo dire da situazioni della proprie vissuti nelle relazioni, nell'affettività, nella sessualità, fino alle carceri, fino ad altre situazioni della storia. L'altro diverso, poi il migrante, ecco, diventa il nemico, comunque colui che dà fastidio, l'indesiderato. Questo ci fa male oggi, sentire questo clima. L'altro alternativo messaggio sarebbe quello sempre di comunicare una dimensione umana, che non vuol dire non considerare le difficoltà, le situazioni problematiche, difficili, ma vuol dire affrontarle appunto con questo vissuto che è pieno di umanità, che si arricchisce di umanità proprio ancora nell'incontro reciproco, guardando le esperienze positive che da questo da cui ci viene un insegnamento in questa prospettiva. Ecco, no? Però guardiamo anche i segni positivi. Rispetto alla storia personale, ciascuno di noi che è qui certamente vive i suoi pensieri, anche quelli più profondi. I pensieri più profondi riguardano la sfera personale, anche intima, anche delle relazioni, ma anche dentro a se stessi, noi stessi dentro a noi stessi certamente. Ecco, e poi ci sono le situazioni della storia umana, quello che viviamo e viviamo insieme, in un noi che dovremmo sempre sentire importante, perché da soli non ci si salva, non ci si perde, insieme ci si può perdere e salvare. Un esempio che volevo di nuovo condividere con voi, perché è stato accennato 15 giorni fa, quando per il 4 novembre si è ricordata la fine della prima, io non dico prima guerra mondiale, mi viene più spontaneo sempre dire della prima tragedia mondiale, e si è celebrata la vittoria. Anche qui dopo l'Eucaristia delle 8 ci siamo recati sulla piazza per collocare una corona di alloro. Allora si è celebrata, questa è l'addizione che viene pronunciata, si è celebrata la vittoria. E uno si chiede, io me lo sono chiesto, ho avuto modo di dirlo anche in qualche incontro pubblico in questo periodo, ma che cosa vuol dire vittoria di chi? Verso chi? Su che cosa? Se quella che era stata definita da Papa Benedetto XV, il Papa di allora, del tutto inascoltato, o quasi del tutto inascoltato, un'inutile strage, un'orrenda carneficina, poi di fatto è stato questo? Che vittoria è quella che deve conteggiare 10 milioni di morti? Milioni di morti, 650.000 italiani, che deve conteggiare migliaia e migliaia di feriti, migliaia e migliaia di profughi. Ho detto ancora che mia nonna con alcuni della famiglia da noi a Retto Tualis è andata a Palermo profuga. E ieri in una scuola, parlavo di alcune scuole su questo e ho detto, non ci avevo mai pensato, ci avevo pensato ma non in modo così diretto, che in fondo questa memoria dolorosa della guerra c'è anche nel mio nome, perché Pierluigi è il nome dei due nonni, Pietro e Luigi, e Luigi è morto a Mauthausen durante la prima guerra mondiale, e Mauthausen era un campo di prigionia nella prima guerra mondiale, poi i nazisti l'hanno fatto diventare un campo di sterminio, di detenzione, di sterminio. Ecco, il mio nome è segnato dalla memoria della guerra. Non ci avevo mai pensato in modo, pensato tante volte al nonno Luigi, ma mai con questo passaggio riguardo alla memoria dolorosa che c'è anche dentro al mio nome, che è il nome del nonno Luigi, che è morto, uno di Tualis diceva che l'ha visto andare verso la fine della vita dentro a una situazione di stenti, di privazioni, di avvicinamento alla morte. Allora, che vittoria è mai questa? Che poi c'è stata anche questa epidemia della spagnola, chiamata così non perché sia venuta dalla Spagna, ma perché i giornali spagnoli poterono parlarne, perché altri giornali di altri paesi avevano la censura e non potevano parlare. Altri 9-10 milioni di morti. Che vittoria! Dovremmo abbassare lo sguardo e dire perdono ai morti. E criminali chi li ha mandati a morire. Questa è la lettura. Come diceva Don Milani, non mi direte che io non ho pietà per i morti. Io ho grande pietà per i morti. Ma questo mica significa che io debba lodare chi li ha mandati a morire, diceva. Non posso lodare chi li ha mandati a morire, ma indicarli come persone che hanno attuato un crimine, perché hanno mandato a morire milioni di esseri umani. Ora, la storia insegna, dato che pensiamo al futuro da costruire, un futuro umano, la storia insegna qualcosa, se dopo la... c'è stata questa tragedia poco tempo dopo della Seconda Guerra Mondiale, quante guerre, oggi si dice 36, poi forse di più, poi tante altre zone di conflitto. Cosa impara l'umanità? 1700, quasi 1800 miliardi di dollari impegnati lo scorso anno per gli armamenti. Ma dove va l'umanità? Che futuro? Si può costruire un futuro sulle armi? No. Un futuro umano? No. Eppure l'umanità procede in questa direzione. Quanta strada ancora di impegno per la non violenza e per la pace. Ecco. Però ci sono tanti segnali, anche rispetto a questo, positivi, in tutto il mondo, anche cominciando qui nei nostri territori, speriamo di essere anche noi piccoli, umili, protagonisti di questo bene. E l'altro fatto della storia di oggi, che ho ricordato altre volte, però è così emblematico, anche perché poi ho ascoltato, forse anche voi, qualche testimonianza. Allora sono arrivati al confine degli Stati Uniti, 2300 e qualcosa, perché sono stati registrati, di quelle persone partite il 13 di ottobre dall'Honduras, altri arriveranno. Persone che non avevano possibilità di vita e sono partite. Qualcuno racconta di tragedie, di violenze, di povertà. Leggevo, uno diceva, ma come potevo? Io ho dovuto partire. I nostri figli intanto vedranno i nonni. Ma come potevo io mantenere dei figli se per il lavoro precario che facevo guadagnavo 2 euro al giorno, dollari, che più o meno lo stesso, al giorno. Come facevo? Quindi quando si è sentito questo fremito che si diffondeva di dover partire, siamo partiti. Avanti, 4.300 e 500 chilometri a piedi. Ecco. E qual è l'umanità del futuro rispetto a loro? Loro cercano cosa? Non una ricchezza, possibilità di vita. E ci sono due immagini del futuro. Una è il presidente degli Stati Uniti con i 7.000-8.000 soldati che ha mandato alla frontiera. Una è Filo Spinato sulla spiaggia che divide il confine, la barriera, una è questa. Una umanità è questa. E questa non può costruire il futuro, perché il futuro non si costruisce coi muri, i fili spinati. E l'altra è tutta quella gente che in modo spontaneo, anche se c'è qualcuno che protesta, ma da quello che ho capito minoranza in questa situazione, e tanti che in modo spontaneo hanno portato vestiti, cibo, possibilità di aiuto immediato a questa persona, che certo non risolve il problema dell'accoglienza, però uno pensa, l'umanità del futuro. Quanti stati, adesso non me lo ricordo neanche, me ne scuso, ma quanti stati compongono gli Stati Uniti? In fondo, queste persone, suddivise, brutto dire di persone, accolte diversamente nei vari stati degli Stati Uniti, cosa inciderebbero? Su che cosa? Certo, con un percorso serio di lingua, di corsi, di lavoro, certo, però di lavoro come non ce n'è, se sono già chissà quante centinaia di migliaia i latinoamericani che da anni sono negli Stati Uniti e lavorano negli interstizi dell'economia. Quando c'era il presidente Obama, un giorno al mattino sentendo la radio sobbalzato perché diceva adesso dobbiamo mettere mano alla regolarizzazione di coloro che sono negli Stati Uniti, ma ci sono e stanno lavorando, mettere mano almeno a una prima soluzione. E ha parlato, io ero sbalordito, ho detto i primi 5 milioni di persone da mettere a posto. Quindi ci sono, questi ci sono già e sono entrati. E sono presenti. Perché, ecco, allora il futuro dell'umanità qual è? Il futuro che verrà a verificare il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo. E un esempio lo porto per quello che succederà anche oggi, qui che sta succedendo nel centro Balducci, e poi avrà, come dire, il suo culmine nel pomeriggio con la presenza di Luigi, di Don Luigi Ciotti. Le mafie imperversano, la corruzione imperversa, le mafie imperversano in questo paese, purtroppo. Tante sono state certamente, chiamiamole pure anche in modo pacifico, pacifista, le battaglie, tantissimo resta ancora da fare. Questa associazione delle associazioni, di migliaia di associazioni, che è Libera, guidata da Luigi, da Don Luigi Ciotti, quanto non si impegna su tutto il territorio. Adesso, mentre siamo qui, c'è un gruppo di giovani di Libera di tutto il Friuli Venezia Giulia che ieri si è trovato alla Comunità Nuova di Santo Osvaldo per un primo momento di riflessione, di approfondimento, di studio. Hanno dormito qui nel sacco a pelo nel centro Balducci, poi qui pranzeranno, poi aspetteranno l'arrivo di Luigi, che sarà qui alle 17 e parlerà di queste grandi questioni della società, giustizia e legalità sempre inseparabili, e poi la prospettiva anche per prepararsi in modo degno a quel 21 marzo che il prossimo anno sarà vissuto a Padova per la giornata della memoria di tutte le vittime della mafia e dell'impegno derivante dalla memoria. Ecco. Segno positivo questo. Io ho detto tante volte, non perché oggi viene Luigi, che è un caro amico che conosco da 40 anni, prima volta a Paderno 40 anni fa, l'avevo invitato, non aveva la scorta come a oggi, da tanti anni ormai. Ecco, quante situazioni, cioè, dicevo, quanto ancora da fare, ma quante situazioni positive, quanto movimento, e soprattutto di ragazzi, di giovani che partecipano, che aderiscono come un segno di speranza. Dicevo che più volte, anche pubblicamente, nei incontri ho detto che per me, non per l'amicizia con Luigi, ma perché lo sento così sinceramente, Libera è uno dei segni più belli in questo paese, che si chiama Italia, in questi anni. È uno dei segni più belli, bello nel senso profondo di partecipazione, di impegno per la giustizia, per la legalità. Ecco, Luigi è un uomo, è un prete perché è partito dal Vangelo, e parte dal Vangelo anche lui, quando dice alle volte con queste sue battute che il Padre Eterno ci dà un calcio nel sedere per sollecitarci ad agire maggiormente, no? Così, ecco, io nutro nei suoi confronti, come tutti voi, ecco, tutta la stima, l'affetto, la vicinanza, ecco, di una vita che fa in modo di una dedizione veramente totale, ecco, per questo, partendo dal Vangelo, dentro la società, per un mondo più giusto, spendendo tutta la vita, ecco, per questo. Ecco, questi esempi mi veniva da portare, ecco, guardando attorno a noi e guardando avanti a noi, quindi che futuro, per quello che noi possiamo decidere, perché c'è anche il quid imponderabile nella vita. Siamo chiamati a una responsabilità nel contribuire a costruire un futuro umano. Quindi pensare al futuro, guardare al futuro insieme, chiaramente evoca subito il discorso cultura, in senso antropologico profondo, etica, l'etica dei diritti umani fondamentali. Dovrebbe evocare subito politica, una politica degna di questo nome, al servizio delle persone, a cominciare dai più deboli e del bene comune. E non permessa per ultima, spiritualità profonda, come cura dell'anima, perché senza la cura dell'interiorità, della profondità dell'anima, anche quello che si agisce rischia di essere senza anima, senza motivazioni e senza finalità profonde. Quindi l'atteggiamento è quello che più volte abbiamo detto qui, non inventando, ma riscoprendo, ribadendo una parola che non è certo quello dell'inerzia, della passività, non quello della sfiducia, dell'avvilimento, anche se qualche volta potrebbero subentrare, neanche quello dell'impazienza, che l'impazienza poi produce, rischia di produrre poi l'inerzia successiva, ma è quella della pazienza attiva. A questo anche a me, se posso dire personalmente, ritorna, piace, nel senso che ritorna dentro molto. Pazienza attiva significa quella di una persona, di un gruppo, di una comunità che vive profondamente la fede, il messaggio che Gesù ci ha consegnato da vivere, che vive un ideale grande e che poi certo si scontra nella società con tante avversità, ostacoli, difficoltà, però che questi non lo fanno fermare, l'ideale è più grande degli ostacoli. E allora uno assume la pazienza attiva, propria di chi continua a essere presente, a operare, a dire e a operare proprio perché l'ideale continua a nutrire la sua vita e la sua azione. Ecco, a me pare questo l'atteggiamento, ognuno dentro alle pieghe poi, in cui uno si trova, alle situazioni che uno vive, certamente. Però c'è un discorso personale e insieme c'è un discorso del noi, c'è un discorso comunitario. Ora, concludendo, il figlio dell'uomo ritornerà quando? Non lo sappiamo. È un modo di pensare al futuro. Lui quando è venuto, mi permetto di usare questa immagine, ha come immesso, ha messo dentro alla storia umana un segnale positivo, una forza straordinariamente positiva, soprattutto nei rapporti umani per quanto riguarda la giustizia, la pace, la fratellanza fra le persone, certamente. Non è che noi vivendo questa fede abbiamo il passaporto, abbiamo un'immunità, un salvacondotto e basta essere all'Eucaristia o pensarci in una scollocazione, questo sarebbe risolutorio, no. Anzi, questo ci fa assumere una responsabilità più grande. E non serve aspettare i grandi eventi. Noi sappiamo che siamo chiamati dentro casa, dove viviamo, dove lavoriamo, a esprimere alle volte una parola piccola, un gesto piccolo. E uno potrebbe pensare, ma tanto non serve. Tanto anche se non lo dico, se non faccio, non serve. Invece serve tantissimo, perché innanzitutto se non lo facciamo noi, nessuno può farlo al nostro posto. E poi perché anche un piccolo segno è importante, se collocato poi ad altri segni piccoli, che vanno a formare una rete di segni piccoli che diventano un percorso, un cammino, un percorso, ecco. Quindi questo senso di responsabilità senza cadere però in frustrazioni possibilmente, senza pretese di cambiare il mondo da un momento all'altro, e con la pazienza attiva, procedere con questa pazienza attiva. Il figlio dell'uomo ritornerà come a guardare cos'è avvenuto e Questa promessa del suo ritorno è come a dire che la storia umana, anche se alle volte così non ci sembra, avrà un esito positivo. E questa fiducia nell'esito positivo della storia diventa incoraggiamento e nutrimento della speranza nella nostra vita quotidiana. Questo è quanto io, di fronte a questo testo del Vangelo, ho meditato e ho cercato così di condividere con voi.